cose che faremo nelle prossime settimane, nel senso che, ragazzi, noi siamo arrivati, stiamo finendo, siamo alla fine proprio del discorso della patogenesi, praticamente, che abbiamo svolto in più lezioni. E l'unica parte che ci mancava ancora era quest'ultima che vedete, sì, si vede, che vedete in rosso nella diapositiva, cioè il danno su base immunitaria. Abbiamo parlato del danno da metabolismo batterico, da enzimi batterici, da tossine, abbiamo parlato del danno indiretto ad opera dell'infiammazione, dell'attivazione del complemento, della produzione di citochine e dei fenomeni di apoptosi. Infine, ecco, parliamo tra oggi e domani quello che vi introduco, il concetto del danno su base immunitaria. Di fatto l'abbiamo anche nominato, ma in questo tipo di lezione, come l'ho concepita io, oltre a darvi delle piccole definizioni e far riferimento ad alcuni ultimi meccanismi immunologici, avevo preparato proprio un elenco di malattie nelle quali quello che noi vediamo al letto del paziente, cioè il sintomo, il danno, la lesione cutanea, la lesione polmonare a livello di organo tessuto, è dovuta primariamente dalla risposta immunologica dell'ospite. Quindi è un incidente di percorso nel tentativo di difendere l'organismo da un microorganismo aggressore. Comincio dalla parola più difficile, perché di immunocomplessi abbiamo parlato, li vedremo, di reazioni cellulomediate, ma concentriamoci adesso sui termini superantigene e autoimmunità. Anche solo che diamo le definizioni di superantigene, riusciamo tranquillamente, abbiamo guadagnato insomma il quarto d'ora che ci è rimasto. Allora, superantigeni. Superantigeni, già come dice il termine, è un antigene un po' particolare, che fa qualcosa sicuramente di più, di eccezionale, di straordinario rispetto al lavoro che normalmente fa ogni antigene. Innanzitutto vorrei dire che molto spesso si parla di superantigeni solo in relazione a prodotti batterici. In realtà superantigeni sono antigeni che possono essere sia di origine batterica sia di origine virale, e che sono in grado di attivare in maniera non specifica, questa è la parola chiave, alcuni cloni di linfociti. Ecco, mi fermo dicendo che batterica o virale, quindi voi capite che non stiamo parlando di una struttura, insomma, non stiamo parlando, no, parliamo di molecole diverse, quello che volete, possono essere alcune tossine si comportano da superantigene, alcuni particolari elementi degli involucri superficiali, alcuni frammenti, proteine virali, tutto si può comportare, quindi parliamo di un comportamento. Quindi sia prodotti di origine batterica che virale possono avere in certi casi un comportamento che è quello di attivare in maniera simultanea numerosissimi cloni di linfociti T in maniera non specifica. Che vuol dire in maniera non specifica? Ormai abbiamo parlato un po' di immunologia, vogliamo dire indipendentemente dalla presenza dell'antigene legato. E adesso andiamo a vedere come fanno. Allora, tecnicamente in alcuni casi ci sono strategie diverse. In alcuni casi i superantigeni si legano a punte. Da una parte immaginate, poi lo vediamo, proprio il linfocita T, e dall'altra parte le cellule APC, le cellule presentanti antigeni, e quindi attivano entrambe le cellule in maniera non specifica. Dov'è sta fotografia? Che te l'ho messa? Oh, va bene. Ecco, quindi cellula T CD4 positiva, cellula presentante antigene qui, ecco ecco il sito d'attacco, il superantigene viola lega queste due strutture. Quali sono queste due strutture che interagiscono? Allora, praticamente le parti di legame che fanno i superantigeni si legano alla regione variabile della catena beta del T-cell receptor. Vi ricordate il T-cell receptor? Appunto, non so se vi ricordate, ma sicuramente l'approfondirete. Però quello che vi interessa è sapere che appunto questo recettore che troviamo sulle cellule T presenta una regione variabile e una regione costante. Il superantigene lega la regione variabile, che qui ho portato con la V maiuscola, e della catena beta del TCR. Quindi quando lo studiate sul libro di testo, normalmente voi trovate scritto un V maiuscolo e un beta. Questa è la regione. Ecco, dalla parte del linfocita T si lega la regione variabile della catena beta del TCR. Dall'altra parte, dalla parte della cellula presentante antigene, del monocito macrofago sostanzialmente, si lega di fatto ad alcuni domini del complesso maggiore di istocompatibilità di classe 2, in particolare ai domini alfa 1 e alfa e beta 1. Tutto questo comunque, stiamo parlando del complesso maggiore di istocompatibilità presente sulle cellule presentanti antigene, ma questo legame vorrei che fosse chiaro che è al di fuori della tasca che lega il peptide, che lega l'antigene. Quindi noi stiamo mettendo in contatto due cellule che naturalmente vengono in contatto solo quando l'antigene si è legato alla cellula presentante antigene e da questa viene portato al linfocita T per sensibilizzarlo, le stiamo legando indipendentemente dall'antigene. Quindi che vuol dire? Dire che questo legame avviene al di fuori della tasca che lega il peptide vuol dire che il legame del superantigene con tale zona non interferisce con la capacità del T-cell receptor di interagire con il suo specifico substrato. È chiaro? Questa è la visualizzazione, ce ne stanno di migliori. Quindi, in sostanza, abbiamo chiarito finora due concetti. Primo, che può essere un superantigene che non si comporta come un antigene convenzionale, vedremo qua. Secondo, che può essere un prodotto batterico virale. Terzo, che agisce e lega, attiva le cellule del sistema immunitario indipendentemente dalla presenza dell'antigene. Quarto, diciamo la conseguenza più eclatante, la differenza che ci preoccupa e ci interessa di più. Che quali sono le conseguenze di questa mancata specificità? Grazie alla mancanza di specificità, un singolo superantigene è in grado di attivare un linfocita T su 10, a differenza di un comune antigene che attiva una cellula T su 100.000. Queste sono cose che chiarirete sicuramente con maggiore dovizia di particolari nella trattazione dell'immunologia. Però voi avete capito, ne abbiamo parlato tante volte, che normalmente in presenza di un antigene c'è un fenomeno di praticamente l'antigene si va a cercare il suo linfocita T specifico e parte un processo di espansione clonale. Ora, dire questo vuol dire che in condizioni normali una cellula T su 100.000 viene attivata e parte per la selezione clonale, per la moltiplicazione e la proliferazione del clone a seguito del legame con l'antigene. Voi capite che la mancanza di specificità del superantigene gli consente di attivare un linfocita T su 10 e questo ve la dice lunga su quelle che saranno poi le conseguenze, diciamo, enormi di attivazione di risposta immunologica, di produzione massiccia di citochine e di tutto quello che appunto andiamo a vedere. Quindi è un sistema che agisce diversamente ma che ha una potenza enormemente superiore a quella di un antigene convenzionale. Altra cosa da sfatare, i superantigeni attivano solo linfociti T e macrofagi? No. In altri casi i superantigeni sono in grado di attivare le cellule B o I macrofagi indipendentemente dalla presenza dei linfociti T, legandosi semplicemente alle molecole MHC, al complesso maggiore di istocompatibilità. Questa diapositiva ha lo scopo di darvi l'informazione che appunto tutte le cellule del sistema immunitario possono essere in qualche modo attivate da superantigeni di origine batterica o virale. E qui, proprio per indicare questo tipo di modalità, vi ho messo l'esempio. La proteina dello stafilococco, la proteina A dello stafilococco aureo attiva tutti i linfociti B che esprimono un gene che codifica per una particolare regione variabile della catena anticorpale presente. Quindi, ecco, la proteina A dello stafilococco si comporta da superantigene e produce una forte attivazione B. Conseguenze. Prego, ritorno indietro. Dato che oggi facciamo solo le definizioni perché tra 10 minuti... Allora facciamole bene, prendiamo bene gli appunti, che poi non ci stanno... Non tutte ci stanno, forse.
Come?
È un esempio, va bene? È tutto chiaro? Domande? Se no passo alla successiva. Conseguenze. Abbiamo visto come accade, quali sono gli effettori. L'attivazione delle cellule stimolate dal superantigene induce una produzione di citochine infiammatorie, una produzione elevata di citochine infiammatorie, quali sono? Come le interleuchine 1, 6, il tumor necrosis factor alfa e l'interferon gamma. E ad un eccesso di tali sostanze è da imputare il danno tessutale risultante dall'azione dei diversi superantigeni. Quindi noi, dovendo fare patogenesi, diciamo proprio questo: chi è il responsabile? Cioè attraverso quale meccanismo il superantigene mi produce danno tessutale? Attraverso questa attivazione delle cellule e produzione di citochine infiammatorie. Quindi non stiamo parlando di una via, cioè solo come modalità di innesco e di legame è diversa, ma è un fenomeno, viene attivato un fenomeno che normalmente lavora nei meccanismi della protezione dell'individuo dai microrganismi ospiti. Solo che tenendo presente quanto abbiamo detto, voi capite bene che è una produzione veramente esagerata. Cioè dire che io attivo un linfocita su 10 invece che un linfocita su 100.000 vi dà l'idea della mole di cellule attivate che sputano queste citochine in giro e quindi che razza di infiammazione, di fenomeni vengono a crearsi. A questo punto dobbiamo fare un piccolo elenco. Io ve ne ho citato una sola, ma vediamo un po'. Normalmente i superantigeni, almeno nei testi classici, è una distinzione un po' vecchiotta ma è utile didatticamente, i linfociti e i superantigeni di natura batterica vengono distinti, i superantigeni, in quelli virali e quelli batterici, e quelli batterici vengono distinti in quelli ad elevata potenza e quelli a moderata, media potenza. Cominciamo con quelli di natura batterica e di elevata potenza. Allora, questi qua sono implicati nell'induzione di danno tessutale mediato da citochine e nell'induzione anche di apoptosi. Ora poi chiariamo bene come anche questo meccanismo, insieme a tutti gli effetti che noi abbiamo, è importante nel danno tessutale innescato da superantigene. E qui sotto ho messo questo elenco di tossine che si comportano così. Vi troviamo la tossina 1 della sindrome da shock tossico stafilococcica, quindi la tossina della DTS della sindrome da shock tossico dello stafilococco. Poi vi troviamo altre enterotossine stafilococciche, perché quando farete gli stafilococchi, adesso che facciamo la speciale, vedete che fanno un sacco di tossine. Allora, una è quella della shock tossica, l'abbiamo detta, che si può comportare da superantigene. Anche le enterotossine stafilococciche, la A, la B, la C1, C2, C3, la D e la E, che sono tutte enterotossine stafilococciche, possono comportarsi da superantigene. C'è anche lo streptococco che produce una tossina, la tossina esfoliativa, vedremo quella della sindrome, di tante sindrome, la tossina esfoliativa streptococcica si comporta da superantigene. Ancora gli streptococchi producono delle tossine virogeniche, la stessa tossina della scarlattina, ma anche proprio quelle le tossine pirogeniche, altre, la streptococci, sì, tutte le tossine pirogeniche e streptococci che si comportano da superantigene. E poi anche c'è una tossina di Pseudomonas aeruginosa. Nell'ambito dei superantigeni di natura batterica e di moderata potenza, i quali sono implicati prevalentemente nell'induzione di reazioni autoimmunitarie, abbiamo la proteina M di streptococco e una proteina di un Mycoplasma arthritidis. Se voi fate attenzione, oltre a indicare la moderata e l'elevata potenza, abbiamo fatto riferimento a due meccanismi prevalenti. Perché? Mentre in quella ad elevata potenza dicevamo che il danno tessutale era causato prevalentemente dalla liberazione di citochine e dall'induzione di apoptosi, quindi perdita di appunto fenomeni di morte cellulare, nel caso dei superantigeni di natura batterica e di moderata potenza, diciamo che il meccanismo del danno tessutale è mediato sostanzialmente in maniera prevalente dalla induzione di reazioni autoimmunitarie. Un piccolo cenno, anche se noi facciamo batteriologia, ma facendo microbiologia generale bisogna spaziare un po'. Superantigeni di natura virale. Superantigeni di natura virale ce ne sono, e questo è un discorso ancora molto dibattuto. Per alcuni modelli sperimentali, Morini è già acclarata l'importanza di questi antigeni e il loro comportamento. Per quanto riguarda la patologia umana è ancora sotto dibattito. Ma voi, quindi, superantigeni di natura virale, definiamoli, i quali sarebbero implicati prevalentemente nell'induzione di apoptosi, cioè farebbero il loro lavoro da superantigene, però inducendo fenomeni di morte cellulare. Dato che stiamo parlando appunto di cellule del sistema immunitario, staremo parlando proprio di appunto una perdita poi di linfociti. Allora, per ora vi cito solamente questi, il Minor Lymphocyte Stimulating del virus del tumore mammario murino è appunto questo virus e questo modello sperimentale ha fornito una delle prime evidenze sperimentali della possibilità di antigeni di natura virale di innescare un processo, quindi un danno tessutale attraverso una modalità che li faceva includere nell'ambito dei superantigeni. Un'altra cosa, l'argomento molto dibattuto era quello delle proteine di HSV1, che vedete compare con un bel punto interrogativo e magari sarà l'occasione anche di approfondire questo col professore Perno quando inizierà il corso di virologia e quando vi farà il retrovirus. Ecco, perché qui stiamo parlando non solo di alcune evidenze ma anche di alcune ipotesi. Praticamente che cosa è stato visto? È stato visto che parallelamente ai fenomeni di morte cellulare dei linfociti, facciamo una premessa, HIV è uno dei retrovirus, è l'agente della immunodeficienza, della sindrome immunodeficienza acquisita, AIDS. Sappiamo che una caratteristica fondamentale di questa malattia è rappresentata da una perdita massiccia di linfociti CD4, infatti voi sapete che ci sono due fasi, queste sono cose di notizie comuni, anche che gli studenti di lettere e filosofia le sanno, oltre a quelle di medicina. C'è una fase di sieropositivo che può durare tantissimo, poco o tanto, ma anche anni, poi si passa nella fase di AIDS conclamato. Vi sono dei criteri clinici e dei criteri di laboratorio che definiscono questo passaggio dalla fase di sieropositivo alla fase di paziente con AIDS conclamato. Uno di questi di laboratorio è proprio quello, ci si preoccupa quando c'è un crollo dei linfociti CD4. Perché crollano i linfociti CD4? In genere cominciano a scendere sotto il numero normale, si fa una semplice conta all'emocromo e si vede che non solo i bianchi possono avere, ma proprio i linfociti CD4. Perché i linfociti CD4 sono il bersaglio, uno dei due bersagli principi di HIV. L'altro bersaglio sono i macrofagi, E il virus HIV replica nei linfociti CD4, TCD4 e nei monocitomatrofagi con una differente conseguenza. Replica indifferentemente nell'uno e nell'altro. Quindi che vuol dire? Vuol dire che interagisce con recettori presenti sui macrofagi come con recettori presenti sui linfociti T. Però l'esito dell'infezione, della moltiplicazione, della replicazione virale è diverso in queste due cellule, perché nei linfociti CD4 c'è un'infezione di tipo litica, quindi i linfociti TCD4 vengono persi, muoiono, perciò cominciano a calare. Nei macrofagi no, nei macrofagi questo non accade, il virus replica tranquillamente, ma il monocita macrofago infetto non muore. E questo è gravissimo per noi, perché voi capite che il vero reservoir di HIV nell'organismo è rappresentato dal monocito macrofago, che quindi si porta a spasso il virus dappertutto, lo conserva e lo protegge dagli effettori della risposta immunitaria. Esatto. Allora, tecnicamente, torniamo a noi. A che cosa è data questa, grande immunodeficienza che caratterizza questa malattia? Domanda, è caratterizzata solo a quello che ti ho già detto, cioè alla perdita dei linfociti CD4 per l'effetto litico della replicazione virale, o è dovuta a qualcos'altro? Beh, si pensa che questa grossa immunodeficienza sia dovuta non soltanto a quanto ho già spiegato, ma sia dovuta anche al modo di alle conseguenze del comportamento di alcune proteine di HIV proprio che si comportano come superantigeni. Che vuol dire? Si direbbe che partecipano all'instaurarsi di questa grossa immunodepressione anche fatti di perdita di cloni cellulari T caratterizzati da particolari determinanti V-beta. Quindi si dice, attenzione, il meccanismo è composito, quindi una parte di cellule le perdo per infezione litica, una parte le cellule, perché le perdo? Ecco, teoria dell'apoptosi cellulare indotta come da superantigeni virali, in particolare proteine di HIV, come possibile concausa della depressione dei linfociti T in corso di infezione da HIV-1. Sto andando un po' veloce, mi rendo conto che poi vi faccio trattare, però se uno non capisce e non tratta bene, arrivo. Sì. E quindi, ecco, è chiaro, fin qui avete delle domande, perché se no appunto vado avanti, chiaro? Quindi, l'importante è che vi ho detto, anche se noi adesso batteremo sui superantigeni d'origine batterica e tutto quanto, vi ho spiegato anche che possono essere anche di natura virale, e vi ho introdotto la modalità e questa teoria dell'apoptosi cellulare indotta da superantigeni virali, in particolare proteine di HIV, come possibile concausa del grosso calo, della grossa depressione di linfociti T che ci abbiamo in corso di infezione da HIV. Allora, conclusioni, almeno vedete le definizioni, ringraziando Dio abbiamo quasi fatte, ce lo facciamo, se lo esprimo. Allora, le conclusioni, che cosa succede? Abbiamo visto che cos'è un superantigene, cosa sa fare, abbiamo visto come lo fa, abbiamo visto le conseguenze. Le conseguenze, riassumiamo. Allora, quali potranno essere le conseguenze di questa attivazione spaventosa del sistema immunitario? Possono essere di cose diversissime tra loro. E qui parlo delle conclusioni, faccio riferimento sia ai superantigeni batterici che virali. Quindi da una parte la prima che avreste detto, sapendo anche in forza anche delle lezioni che abbiamo già fatto, avreste detto un superantigene può attivare un processo che porta allo shock settico. Ecco, alcuni batteri riescono a produrre shock appunto settico proprio in questo modo, forte attivazione, simultanea attivazione delle cellule, grossa produzione di citochine infiammatorie, febbre, diminuzione della pressione arteriosa, coagulopatia intravasale disseminata, e tutte queste cose abbiamo visto mille volte e che quindi avete già chiare. Però questa è solo una modalità. In altri casi il superantigene riesce a innescare una risposta autoimmunitaria. Come lo fa? Lo fa praticamente alcuni linfociti T esprimenti determinanti regioni V-beta vengono attivati e diventano autoreattivi. nella speciale, quando faremo, se adesso diamo i concetti, li capite bene, nella speciale vedrete che procederemo molto più velocemente. Terzo meccanismo, terza conseguenza, uno stato di immunodepressione, che non è dovuto soltanto genericamente da un consumo, diciamo, è uno deve resto perché queste cellule sono state iperattivate, superattivate, hanno superlavorato e quindi sono andate, diventate quiescenti. No, proprio alcuni linfociti T, tramite dei meccanismi che abbiamo detto, possono essere eliminati o comunque messi fuori uso, resi anergici, cioè non eliminati fisicamente, l'energia, l'ipoergia, diciamo ipoergici, anergici, ovviamente anergici, il termine massimo, insomma, ecco, cellule che non funzionano sostanzialmente. E qui può partire una serie di esempi clinici di quanto stiamo dicendo. Vorrei ripassare con voi tra oggi e domani, appunto, tutta una serie di esempi. Cioè, adesso lascio questo discorso dopo data questa definizione. E vi parlo di alcune patologie, certamente dando i cenni che vi permettono di seguire, per capire, per vedere tutte le strategie diverse con le quali queste azioni, la risposta immunitaria può, o tramite la formazione di superantigeno, tramite la formazione di immunocomplessi, o tramite i fenomeni di mimetismo molecolare, così via, si possono generare. In particolare vi faccio l'elenco delle patologie. Una delle prime è quella, vi parlerò di Helicobacter pylori, l'agente eziologico della gastrite gastrica, della gastrite proprio, dicevo della gastrite, dell'infiammazione dell'ulcera gastrica e non dell'ulcera duodenale o altri tipi di ulcerazione a livello dell'apparato digerente. Vi parlerò dopo di questo del streptococco per la glomerulonefrite post-streptococcica, la glomerulonefrite acuta e la malattia reumatica, ma vi parlerò anche di sifilide e di tubercolosi. Praticamente adesso comincia un elenco di patologie attraverso le quali noi possiamo capire come la risposta immunologica dell'ospite, o mediata da superantigene, o mediata da un'attivazione della risposta cellulare, o mediata da immunocomplessi, o mediata da autoimmunità, può creare, arrivare a partecipare della patogenesi e del tipo di lesione proprio istopatologica che si ha è causata da queste malattie. Solo per non sono le 9:10 e quindi presumo di dover andare, però solo quest'ultima diapositiva, solo per farvi capire il tenore della lezione di domani, come comincia. Comincia, vi porto questo particolare curioso, il crollo di un dogma. Voi tenete presente che ci sono voluti 90 anni perché la comunità scientifica internazionale fosse convinta ad un fatto. Tenete presente che nel 1893 Giulio Bizzozero, non so come dicono estologia, insomma, grosso, esatto, vi dicono così, pure a me dicono zero, però scopro che oggi tutti gli antichi, degli agenti, come si chiama, gli accenti sono cambiati, osservò per primo la presenza di bacilli elicoidali a livello di tessuto gastrico, esaminando sezioni di tessuto gastrico. Ovviamente a quel tempo nessuno diede importanza a questi riscontri, perché il dogma della sterilità gastrica non ammetteva profanazioni, assolutamente. Nello stomaco che pH c'è? 2. I batteri che pH vogliono? Torna a 7. Ci possono stare batteri nello stomaco? No. E quindi, praticamente così, guardate, molto spesso la medicina è dogmatica, mentre piano piano bisogna certe volte accettare il fatto che tu, come diceva Shakespeare, che ci sono più cose in cielo e in terra, Orazio, che nella tua filosofia. Quindi praticamente che cosa è successo? È successo il particolare curioso per cui quando poi nel 1982 ricercatori australiani hanno dimostrato che la causa dell'ulcera persica è un gram negativo, proprio che ha questa struttura, tutti quelli che poi erano tantissimi, che prima avevano visto questi batteri, hanno detto, boh, però non ci dovrebbero stare, sarà un caso, saranno, ci sono rimasti male, anche perché poi questa scoperta vedete, se voi cercate le date, è stata articolata nel tempo. 82 si è detto che questo gram negativo era causa dell'ulcera peptica. L'hanno chiamato all'inizio Campylobacter perché hanno studiato le caratteristiche e l'hanno incluso nel gruppo dei Campylobacter. Nell'89 hanno detto no, guardate, l'abbiamo studiato, non può essere un Campylobacter. Gli hanno dato un nome nuovo. E questi signori nel 1995, se non erro, no, o nel 2005, no, nel 2005 hanno preso il premio Nobel per averlo scoperto, questi due ricercatori. Praticamente vi racconto la storia come in un centinaio d'anni si è visto questo. Questo grande, oggi non esistono ovviamente più dubbi, lo stomaco, anche se ha pH 2, può essere abitato in permanenza da microrganismi vivi. E a questo punto vedremo come e attraverso qua tutte le strategie. Io sono tentatissima di continuare, però sono 9:10, no, è un quarto. No, è 14. No, il resto alla prossima puntata. Vediamo come lo fa domani, lo vediamo. Mi scuso dell'inconveniente, ci vediamo domani.